Buongiorno a tutti.
Salve a tutti.
Vi parla Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti per trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo ogni giovedì da Radio Gamma 5 su 94 FM. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Bene Francesco, cosa te ne è sembrato della trasmissione con Franco?
Sì, una bella trasmissione, l'ho sentita che ero in macchina mentre ero in viaggio ed è una bella trasmissione, ben riuscita, ben impostata, visto anche che sono state delle reazioni da parte delle nullità, però quello che è fondamentale è proprio sempre l'affermazione di un concetto, cioè nel senso che ci troviamo di fronte a un avversario che è sempre più schifoso, sempre più mostruoso, sempre più orribile, e che bisogna assolutamente fermarlo, nel senso che sono cose troppo atroci, nel senso che qualche volta dicono, qualcuno mi ha detto parlando recentemente, fa sì, ma voi potreste essere quello che volete senza nessun problema, sì, però noi potremmo farlo perché non andremo mai a intaccare gli altri, perché noi abbiamo un concetto che è la tolleranza, e invece loro il concetto della tolleranza non ce l'hanno e lo rifiutano, i monoteisti. Facciamo un esempio concreto. Il Corriere della Sera riporta sulla pagina culturale delle frasi scelte dagli autori. Un autore super cattolico, premiato dal Papa, collaboratore del Papa, ha proposto al Corriere della Sera una frase per la pagina della cultura. La frase si chiamava la tolleranza. E Messori ha proposto questa frase, diceva, la tolleranza, sì, non esistevano anche i casini una volta. Come intellettuale cattolico, amico del Papa, ha un grande concetto della tolleranza, del riguardo della tolleranza. Per i cristiani l'unica tolleranza ammissibile è quella delle case chiuse.
Sì, anche...
cioè, un intellettuale che ha fatto un libro con il Papa, un intellettuale premiato alla scuola di cultura cattolica di Bassano del Grappa un paio d'anni fa, il massimo esponente, un autore che scrive qualche ragione per credere, certo che ha qualche ragione per credere a queste idiozie, dice la tolleranza, sì, per loro, come cristiani propongo la tolleranza nelle case chiuse.
Tieni presente che noi andiamo anche oltre il concetto di tolleranza,
sì, no,
per noi la tolleranza è già un concetto abietto, cioè perché devo tollerare un altro che la pensa diversamente? Uno che la pensa diversamente non è che io lo devo tollerare, deve esistere perché il concetto è quello dell'esistenza.
Sì, ma infatti tolleranza significa ammettere l'esistenza e la possibilità che l'altro si manifesti o che sia quello che è. La tolleranza implica però anche un concetto, cioè di impedire all'altro di fare togliere questo principio.
Il concetto di tolleranza nasce dall'esistenza dell'intolleranza.
Esatto.
Cioè da una normalità di intolleranza costruisce un concetto di tolleranza. Però nel paganesimo va anche oltre a questo, cioè neanche la tolleranza è ammessa, nel senso che non va ammesso nessun concetto di bloccare il pensiero degli altri, cioè per cui è assurdo.
Sì, no, ma infatti però è un principio che vivendo in una società in cui esiste una malattia, che è il monoteismo, che il cristianesimo è una malattia, che è una perversione, che è una distruzione, che è una forma di autolesionismo, di autodistruzione, vabbè, i cristiani possono anche essere masochisti, lesionisti, possono essere così, però non possono imporlo agli altri, cioè non possono dire anche gli altri dovete essere scemi come siamo noi cristiani. Cioè, se voi cristiani siete scemi, tenetevi la vostra stupidaggine, non venite a proporre come unico modello il vostro comportamento.
Allora,
perciò c'è la necessità di combattere anche proprio contro questa posizione.
Sì, c'è anche la necessità di combattere in assoluto, cioè proprio nel senso che è primario, è vitale in questo momento storico. Poi non è neanche un combattere, perché non è una posizione è una posizione che non dovrebbe nemmeno esistere. Cioè, dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista di quello che è il diritto civile, una posizione di impedire a un altro di pensare, di esprimere il proprio pensiero religioso, etico, morale, non dovrebbe neanche sussistere, cioè dovrebbe essere una roba talmente aberrante.
Sì, no, ma vedi, il cristianesimo arriva oltre, cioè nel senso che va anche a distruggere non soltanto quello che può essere il pensiero, ma anche il comportamento.
Esatto.
Cioè noi abbiamo quella maschera bianca che è in San Pietro, che non è Pulcinella, che viene a dire che fare sesso in maniera libera porta al cancro.
Sì, beh, siamo arrivati alla...
Sì. Cioè, renditi conto che
poi è esattamente il contrario.
Sì, no, cioè... ma poi c'è anche da spiegare da dove viene questa informazione, perché per fortuna io e il Papa leggiamo le stesse cose, per di conseguenza lui interpreta in una maniera e io interpreto nell'altra. Ora, questa informazione che fare sesso in maniera libera porta al cancro è frutto di una ricerca fatta in Israele un paio d'anni fa, in cui viene selezionato, discriminando in base a dei principi non, diciamo, scientifici, un campione di donne. E si arrivò, perché si fece questa ricerca in Israele? Per dimostrare che le donne israeliane avevano meno cancro all'utero perché i mariti erano circoncisi. Cioè, per dimostrare la bontà della circoncisione. E questa fu l'unica ricerca medica che fu fatta, mi sembra, 3 anni fa in Israele. Logicamente, cosa fu fatto? Fu selezionato chi non era malato. Di conseguenza, se io discrimino il campione che vengo a prendere, se trovo 1000 persone di cui 300 sono malate, ne prendo 700 e faccio il campione su 700 e trovo che tutte quante, cioè, non sono malate. Di conseguenza dico, queste qua che hanno rapporti con il marito, che il marito è circonciso, non hanno cancro all'utero. Ma allora, però logicamente questa significa astuzia, io... è menzogna, cioè, nel senso che vado a costruire una finta, certo, pretesa scientifica.
Sì, ma è come che andando in chiesa allunga la vita, no? Fu la stessa cosa.
No, perché esistono delle ricerche mediche che dicono che ad esempio la preghiera profonda va ad alterare il ritmo del cuore e può portare all'infarto. Cioè, esistono anche queste. Logicamente in Italia queste cose non vengono dette.
Comunque, però... sì, vabbè.
Cioè, nel senso che, vedi, si fa di tutto pur di distruggere anche il corpo, cioè nel senso che una cosa importante è il corpo perché le persone possono fare, e si va a inculcare e dire che anche il loro comportamento naturale, cioè al di là di un comportamento culturale, è pericoloso.
Comunque il sesso allunga la vita, fare sesso, fare in maniera buona, fare in maniera bella, fare in maniera piacevole, fare in maniera che coinvolga i partecipanti, qualunque tipo di sesso, qualunque pratica sessuale fatta con piacere, fatta con coinvolgimento, sì, ma... allunga sempre la vita. Quello che ho sentito io invece è di Aiuti, che diceva sì che c'è qualche caso, ma sono più infezioni virali, cioè nel senso che se uno è già malato di suo può trasmetterti la malattia.
Sì, no, ma sai qual è, però è... sai qual è lo scopo di tutta questa di questa affermazione? Che siccome appunto c'è sempre la vita, sicuramente si arriverà che a un rapporto sessuale che può formare la vita, si pretenderà la presenza del prete per il battesimo immediato dello spermatozoo. Sì, perché d'altronde è l'inizio della vita, sai che la loro campagna sull'aborto, alla fine si arriverà a questo, nel senso che si avrà il prete del matrimonio che al momento di ogni rapporto andrà a benedire il rapporto.
Perché... sono mancati. Vabbè. Va bene.
Però comunque vedi, cioè, al di là della battuta, è veramente pericoloso che di fronte a questa situazione ci sia ancora, nessuno reagisca a simili affermazioni e si crea un terrore che non è soltanto un terrore culturale o che non è un terrore intellettuale.
Si è reagito in realtà, non è che non si è reagito, ma si è reagito nel
solito, nessuno gli ha detto del pagliaccio.
Esatto, cioè nel solito modo bisogna essere, fra virgolette, rispettosi, bisogna essere sottomessi. In realtà, se guardate bene, la notizia è sparita fin dal giorno dopo.
Sì,
cioè,
ma
dal giorno dopo, dai giornali, dopo la battuta, la notizia era completamente sparita, perché era una cazzata talmente grossa, talmente aberrante, che si vergognavano di difendersi. Cioè, era indifendibile, anche perché va contro la vita. Per cui la reazione c'è stata, però c'è stata sempre quella reazione di scappare, del fuggire, del sottrarsi.
Sì, ma questo dimostra quello che diciamo noi, cioè che il monoteismo in 2000 anni non è cambiato e non cambierà mai. E non c'è speranza di poterlo modificare dall'interno o che si possa adeguare alla vita. Sarà sempre contro la vita e sarà sempre nocivo. Non si potrà, qualcuno dice, no, col passare del tempo si adeguerà all'esistenza delle persone e sarà più umano. No, il monoteismo sarà sempre perversione e sarà sempre contro la vita. Cioè non c'è speranza.
Nascosti, ma saranno sempre...
Ma i monoteisti saranno sempre questo e sono sempre stati questo. Cioè dice, no, ma la Chiesa ultimamente si è adeguata. Non è vero, perché non possono adeguarsi in quanto hanno avuto una rivelazione iniziale e da quella non possono
e
scappare.
Quella è verità. Verità che sottomette.
Loro hanno avuto un inizio e da quell'inizio non si può cambiare.
Allora, ricordo sempre, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Conferenze che teniamo qui in sala dibattiti a Radio Gamma, via Belzoni 9 a Cadoneghe, sarà il 30 ottobre 1999 alle ore 17. Il titolo della conferenza è Stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastia. 7 sottotitoli che vi ho già letto precedentemente. Il nostro modo di vedere la vita, o almeno il modo alcune sfaccettature del modo pagano di vedere la vita che verranno presentate e seguirà un dibattito con le persone presenti, per cui penso in 40-45 minuti di esplorare il tutto, insomma, anche perché un po' a memoria, un po' leggendo, un po' con gli appunti che ho fatto, la traccia verrà pubblicata per quanto è possibile. E dopodiché seguirò un dibattito.
Sì, comunque chi vuole leggere la traccia è disponibile su internet sulla mailing list, perché tu l'hai mandata la mailing list, e perciò chi va a vedere l'archivio dei messaggi della mailing list trova anche la traccia della conferenza, perciò uno vuole arrivare un attimino preparato, vuole avere un'idea di massima, trova la traccia della conferenza già su internet. E l'indirizzo della mailing list è sempre http://paganesimo.listbot.com.
Esatto.
Questo è appunto la mailing list, siccome c'è l'archivio, vedi archivio e c'è anche la traccia della conferenza.
Ecco. Beh, questa traccia è comunque questa, è la conferenza che teniamo. Adesso andiamo avanti con gli oracoli caldaici, mm-hmm. che mi hanno chiesto anche martedì sera, ma a cosa servono quello che leggi degli oracoli caldaici? Allora, gli oracoli caldaici sono delle visioni della stregoneria avvenute dal primo al secondo secolo, si dice, dopo Cristo, e sono state riprese dai neoplatonici ed usate queste. Adesso abbiamo le tracce, probabilmente una volta abbiamo i frammenti, una volta era più completo il discorso, probabilmente si ritroverà anche. Vennero usati dai neoplatonici insieme al platonismo per costruire il neopaganesimo, cioè il neopaganesimo viene descritto praticamente da Porfirio, Plotino, Proclo, Giamblico e gli altri, e viene definito per quello che loro riuscivano ad interpretare degli oracoli caldaici. In realtà l'interpretazione degli oracoli caldaici era sparita, erano rimasti gli oracoli, cioè gli oracoli scritti, le parole, e le parole vennero interpretate attraverso il platonismo. Cosa fecero i neoplatonici? I neoplatonici praticamente dettero al cristianesimo su un piatto d'argento tutti quei principi, tutti quegli elementi che servivano per costruire il Dio buono, il fine del Dio, il fine delle trasformazioni, l'anima, i passaggi dei messaggeri che poi chiamarono angeli e così via. Praticamente il neoplatonismo fornì al cristianesimo degli strumenti con cui il cristianesimo soggettò gli esseri umani. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di riprenderci i frammenti rimasti e dare l'interpretazione della stregoneria, l'interpretazione del paganesimo. Naturalmente noi non diciamo questa è la vera, autentica, assoluta interpretazione di quello che è gli oracoli caldaici completi. Noi diciamo i frammenti rimasti degli oracoli caldaici vanno interpretati dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria in questo e solo in questo modo. Pertanto è una sfida che noi lanciamo anche ai pagani antichi, cioè ai neoplatonici antichi, per riuscire a rimettere le cose in sesto, come tutti gli altri libri che ho scritto hanno questo compito, hanno il compito di definire dei principi sui quali andare a costruire la vita. Naturalmente la vita poi andrà a modificarli probabilmente alcuni di questi principi, andrà a costruire cose nuove, andrà ad affrontare momenti diversi, magari scoprirà che queste sono piccole cose rispetto a un universo infinito che gli sta davanti, però questa è la nostra sfida. Va bene, faccio alcuni oracoli, Francesco, poi apriamo le telefonate, farò solo 3-4 oracoli, non di più. Allora, siamo arrivati all'oracolo 105, frammento 105, sempre frammenti si parla e anche di pochissime parole. Infatti il frammento 105, per esempio, fa puntini, 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 nel tuo animo non spegnere, puntini, puntini, puntini. Che cosa si può spegnere nel mio animo, riferito a quanto si è detto fino ad ora negli oracoli caldaici? La mia volontà, la vitalità con la quale alimentare le mie determinazioni, la mia passione per la vita, questo si può spegnere nel mio animo, questo può avvenire soltanto se io rinuncio a prendermi nelle mie mani la responsabilità della mia esistenza, accettando la sottomissione nell'attesa della mia distruzione. Cosa non devo spegnere nel mio animo? La passione per la vita. Cosa non devo spegnere nel mio animo? La determinazione con la quale costruire il Dio che cresce, rispondendo al bisogno di divenire nell'eternità dei mutamenti. Questo è il significato, e solo questo significato può avere. E vediamo al frammento 106, puntini, 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 attenzione, qui siamo a uno dei frammenti più, secondo me, più rivoluzionari di quello che è la storia anche degli oracoli caldaici. Dice: o uomo, artificio di una natura audace. Sono convinto che questo frammento ha fatto uscire pazzi gli interpreti che si sono succeduti nel corso dei secoli. Proclo commentava gli oracoli caldaici, non li scrisse. Il suo commento è relativo al platonismo e alle cognizioni che egli era riuscito a trovare. Nemmeno i cristiani riuscirono a trovare delle spiegazioni ragionevoli, eppure la soluzione è più la soluzione è più semplice ed è sotto i loro occhi. L'essere umano è un prodotto dell'essere natura come tutte le sue specie. Ripeto, l'essere umano è un prodotto della natura come tutte le sue specie. L'educazione a priori degli interpreti degli oracoli caldaici non ammettono questa possibilità. Per loro l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e non può essere in nessun caso il prodotto della natura. Gli stregoni hanno sempre saputo di essere compresi in un insieme di consapevolezze con le quali camminano insieme nell'infinito dei mutamenti. Gli estensori degli oracoli caldaici sapevano questo, mentre gli interpreti partivano dal presupposto che gli esseri umani erano creati da un padre padrone al quale avrebbero finito per tornare. L'essere umano è una delle molte specie dell'essere natura, nato e sviluppatosi in situazioni particolari, come avviene per ogni specie dell'essere natura. Non è la creazione di un qualche dio pazzo al quale qualcuno lo vuole sottomettere. Perché l'essere natura, nel costruire le condizioni attraverso le quali è venuto sviluppandosi l'essere umano, fu audace? Perché l'essere umano ha le mani per continuare le trasformazioni attraverso le quali contribuire a trasformare l'essere natura. L'audacia dell'essere natura consiste anche sul fatto che quest'essere potrebbe distruggere se stesso assieme con tutta la natura. Fu un atto di audacia estrema, quella messa in campo dall'essere natura nel favorire le condizioni che hanno portato allo sviluppo dell'essere umano. Furono esigenze dell'essere natura e furono esigenze dell'essere terra che stipularono un patto per la reciproca trasformazione. Sì, fu una natura audace a costruire le condizioni affinché questa specie si sviluppasse. Non furono i desideri di un dio pazzo che popola l'immaginario dei disperati che vogliono portare il mondo alla disperazione. E passiamo al frammento 107, che è un po' più lungo. Non porre mente ai confini infiniti della terra, non nasce in essa l'albero della vita, e non calcolare la misura del sole a furia di tavole, per eterno volere del Padre esso si volge, non per te. Lascia perdere il ronzio della luna, è per opera della necessità che corre sempre. La processione degli astri non è stata generata per te. L'ampia palmatura delle ali degli uccelli nel cielo non è mai veritiera, e non lo sono le sezioni di vittime e intestini. Tutti questi non sono che giochi e fondamenti di una frode venale. Fuggili se vuoi dischiuderti le porte del giardino sacro della pietà, dove virtù, sapienza, ordine armonico si adunano. Questo è il frammento 107, è uno dei frammenti più lunghi che ci sono rimasti degli oracoli caldaici. Per cui faremo il commento a questo e poi passeremo alle telefonate. Questo frammento si ricollega al frammento 103, in cui si afferma non alimentare la fatalità. In questo frammento si citano degli esempi attraverso i quali veniva alimentata la sottomissione dell'individuo alla fatalità. I frammenti citati sono delle condizioni che hanno aperto le porte all'avvento dell'orrore cristiano. Inutilmente gli oracoli caldaici misero in guardia contro quelle pratiche. Quando quelle pratiche erano attività di uomini che costruivano il futuro, avevano un significato. Quando quelle attività caddero nelle mani di chi le usava per costruire sottomissione, divennero pratiche abiette. Pensare ai confini leggendari della terra in cui nasceva l'albero della vita, o l'Eden. Tutti gli stregoni sapevano che l'albero della vita ci circonda e pianta le radici là dove incontra le condizioni per farlo. Era assurdo inchiodare l'attenzione degli esseri umani in terre lontane o in situazioni mitiche quando la meraviglia dell'universo ci sta attorno. Il non calcolare la misura del sole sta ad indicare di non tentare di prevedere il futuro attraverso i movimenti dell'essere sole. Questo si muove per il proprio intento, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni. L'essere sole non si muove per favorire le tue interpretazioni. Gli esseri umani vuoti pensano a trovare il modo attraverso il quale interpretare la fatalità che li circonda. La fatalità ci circonda in quanto noi ci siamo immersi nell'inconsapevolezza e viviamo l'esistenza estendendo il rifiuto a chiamare le cose col loro vero nome. Allora la fatalità avvolge la nostra ignoranza e anziché sviluppare la nostra conoscenza, la nostra consapevolezza, cerchiamo la dipendenza da un Dio padrone che ci indichi la strada per uscire dal buio in cui ci troviamo. Ma non c'è nessun Dio padrone e si finisce per essere dipendenti da noi stessi, dalle nostre paure e dalle nostre angosce, con il risultato di diventare preda impotente a disposizione di qualunque cacciatore. Lasciate perdere il ronzio della luna. Spesso chi traeva previsioni ascoltava la luna o il rumore delle fonti, interpretando attraverso le sue impressioni le sensazioni che ne traeva. Non era il piacere per il mondo circostante, l'intuire dell'essere umano appassionato che attraverso la sua percezione fonde la propria energia vitale con le coscienze di sé che lo circondano. Era l'avidità di chi vuole conoscere per impossessarsi, la stessa avidità che produce l'egocentrismo di pensarsi destinatari del messaggio degli astri, che ha condotto poi all'egocentrismo degli interessi di un fantasioso Dio creatore. Lo stesso vale per tutte le altre pratiche di indovini. Una cosa sono i messaggi che dal mondo circostante ci arrivano e un'altra cosa è considerarsi padrone del circostante e destinatario di messaggi privilegiati. Lascia perdere le interpretazioni delle viscere, era praticata dagli aruspici, o l'interpretazione del futuro dal volo degli uccelli. Queste pratiche non sono necessariamente false. Per l'essere umano che costruisce il Dio che cresce dentro, possono avere un significato anche nella ragione della relazione che intrattiene col mondo circostante. In ogni caso, anche per lui sono solo giochi sui quali non costruisce le sue scelte. Quando queste pratiche sono vendute al fine di catturare l'attenzione degli esseri umani, allora sono solo inganno, non sono espressione del Dio che cresce dentro un essere umano, sono espressione di costruzione di dipendenza per chi disperato dal mondo cerca la consolazione del proprio fallimento, sono fondamenti di una frode venale. Se vuoi dischiuderti le porte dell'Olimpo, se vuoi trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, se non vuoi coltivare la disperazione che genera sottomissione, devi fuggirli. Prendersi nelle mani la responsabilità della propria vita, togliersi dal centro del mondo, usare le proprie determinazioni e la propria volontà, sospendere il giudizio, praticare lo scetticismo, sospendere il dialogo interno, praticare meditazione e contemplazione, ascoltare le correnti vegetative, praticare la follia controllata, ascoltare il mondo attorno a noi, praticare l'intento, palpare il mondo, praticare l'agguato, chiedersi il perché delle cose, praticare il sognare, chiamare le cose col loro vero nome. Questa è la pratica che dischiude al Dio, che dischiude il Dio che si costruisce le porte del giardino degli dèi, il giardino sacro della capacità dell'essere umano di ascoltare le voci degli dèi, pietà. Ci ricordiamo che pietas nel paganesimo è la capacità di ascoltare le voci del mondo che ci circonda, e basta, sviluppando virtù, ordine armonico e sapienza. Questa è da cercare, non alimentare la fatalità con la sottomissione. Quando si sottomette alla fatalità, si aprono le porte alla disperazione, al Dio padrone che, figlio della fatalità, divora il divenire e le trasformazioni dagli esseri umani sottomessi. E questo è il frammento 107. E per oggi qui mi fermo. Francesco, ci fermiamo qua.
Sì, dove vuoi intanto.
No, ci fermiamo qua, adesso andiamo avanti con gli altri discorsi, con telefonate e altre cose. Perché ho visto che sto caricando abbastanza sulle persone, è un lavoro da fare, perché le persone devono capire che il paganesimo è una cosa seria, non è un gioco.
Cioè, beh, il gioco, anche il gioco ha anche la sua valenza, il gioco,
Nel senso
d'altronde
che
Hai mai visto il Papa giocare?
No, no, ma è quello che voglio dire io, cioè non è uno scherzo, devono comprendere che il patrimonio ideale, mm-hmm, che è il paganesimo, il patrimonio del sentire, il patrimonio filosofico, è infinitamente più grande di come 16 secoli ha proiettato.
Ma d'altronde, scusa, il paganesimo, essendo la vita, ha un patrimonio che è inestimabile. D'altronde il paganesimo lavora sempre per le persone, lavora sempre per la vita, di conseguenza questo è un patrimonio che, a cui nessuno può rinunciare, a cui nessuno può sfuggire. Solo i monoteisti possono pensare di lavorare per l'amore di Dio e non per l'amore di se stessi. Cioè, d'altronde il loro scopo per i monoteisti è sempre pensare a un Dio, a qualcosa di esterno, e tu devi annientare la tua esistenza sperando di un giorno di incontrare questo Dio che non esiste. Cioè, a loro appartiene questo principio, a noi questo non appartiene.
Sai da quante settimane stiamo trasmettendo?
Beh, siamo prossimi ai 3 anni.
Sono 150 settimane. Tanto per 150 settimane.
Beh, dai, ai primi di novembre facciamo i 3 anni della trasmissione.
Non ci davano 3 mesi.
Beh, l'occasione, tra l'altro, l'occasione della conferenza, essendo il 30 di ottobre, è vicinissima all'anniversario di 3 anni delle trasmissioni, nel senso che sono già 3 anni che appunto trasmettiamo. No, senti, se vuoi diamo il via alle telefonate, ricordiamo il numero telefonico che è 049 700 700
e 049 700
830. Ecco, io vorrei...
Sì, sì? Credo che ci sia qualcosa con Franco, però se telefona al 700 777 gli dirà più precisamente. Sì, esatto, invece deve telefonare 700 777. Esatto, o di là comunque in magazzino. Io ho sentito che c'è una cosa anche abbastanza interessante, però gli spiegano meglio di là. Bon, arrivederci, salve. Va bene, no, in effetti credo che ci sia una roba su radiogonomia radionica, sì, la radionica, credo che sia conferenza stasera, io non lo so, cioè ho sentito questo, però siccome non l'ho trattato specificatamente non vorrei dare delle indicazioni sbagliate qui in radio, ecco tutto là.
Ecco, allora
allora
senti, io volevo partire da un argomento locale, se posso, vicentino, sì, visto che sono molti che a Vicenza si ascoltano. Allora, il giubileo sappiamo già cosa rappresenta dal punto di vista religioso, che rappresenta una falsità, una mostruosità, sappiamo appunto che cosa, a cosa mira e cosa, dove vuole arrivare. Bene, cosa è successo a Vicenza? E nessuno ha protestato. Allora, per il giubileo, per sistemare quel carnevale di Monteberico, pena capitale ai pini di Monteberico, praticamente la Commissione Edilizia Comunale e della Sovrintendenza dei Beni Ambientali ha dato il via al taglio di 15 alberi secolari per far posto ai parcheggi per i fedeli che devono andare a Monteberico. Il costo di questi parcheggi costerà 2 miliardi 770 milioni e i lavori finiranno entro la fine d'anno. E di fronte a un patrimonio che sono 15 alberi pini secolari, pur di far posto a qualche fedele che non ha neanche il problema di, volendo, di sono i mezzi pubblici che arrivano su, pur di dar soldi, di fare qualcosa per Monteberico, si è arrivato al punto di distruggere, per fare il posto a 62 auto, di tagliare alberi secolari che erano sempre lì. E questo è significativo perché sappiamo benissimo, l'abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, cosa significa il giubileo come distruzione, parlo ambientale, come distruzione dell'ambiente. E d'altronde questo significa anche una distruzione chiaramente fisica di uno spazio. Il taglio di alberi soltanto per giustificare il numero di parcheggi che possa permettere ai fedeli di andare a Monteberico è una cosa atroce. Ma il giubileo diventa anche pericoloso, l'abbiamo sempre detto, proprio perché rappresenta uno spirito di riconquista cristiano verso il mondo. E difatti, chi si occupa di queste cose sa benissimo dove andremo a parare. E difatti, per il 6 ottobre è stata una conferenza a una tavola rotonda a Roma dal titolo significativo "Come evitare le guerre di religione". Nel senso che l'IMES è una rivista che si occupa di geopolitica, che ha sempre anticipato i tempi, ha anticipato anche le mappe della spartizione della Jugoslavia che corrispondevano con le nuove diocesi che il Vaticano aveva instaurato, e poi abbiamo visto cosa è successo in Jugoslavia. E probabilmente hanno sentito già l'aria. E loro il 6 ottobre hanno organizzato questa conferenza fra come evitare le guerre di religione. L'organizzava l'IMES, la rivista di geopolitica, e la Fondazione Giovanni Agnelli. Il che vuol dire che ormai hanno concepito a cosa possono arrivare i cristiani pur di affermare il loro dominio sulla società, sulla cultura. E d'altronde, ma questo qua appartiene sempre alla loro necessità di dominare, di distruggere il mondo. Difatti abbiamo avuto una scoperta recente di archeologia in cui il Cristoforo Colombo, dato negli Stati Uniti, che ha scoperto le Americhe, e spunta una lettera di Colombo, fa inviato del Signore. Il grande navigatore, sono andato nelle Indie in nome della Santa, della Santa Trinità. Ecco. Sì, però
un articolo che avevo messo lì anch'io.
No, questo, cioè, questa è una lettera appunto di, sì? di Colombo. Sì, questo non è andato per suo desiderio o per necessità o perché spinto da bisogni. È andato perché la Santa Trinità gli faceva utile scoprire un nuovo continente. Non per la sua conoscenza, non dire io sono un navigatore, il mio scopo è scoprire qualcosa, è realizzare me stesso e appagare il mio desiderio, perché potrebbe essere un mio desiderio di scoperto, cioè nel senso di dire io vado, scopro, trovo qualcosa, porto qualcosa al mondo, porto qualcosa a me stesso, realizzo un viaggio, fa no, io non conto niente, la mia vita non importa, io vado a scoprire le Americhe in nome della Santa Trinità. Logicamente, quando qualcuno viene mosso da questo desiderio, cioè dire io vado a conoscere un qualcosa, vado a scoprire un qualcosa, non perché voglio scoprire questa cosa, ma in nome di un Dio che è fuori dal mondo e che non esiste, significa che questa cosa la posso anche distruggere. E allora, come nel 1492 Colombo scopre le Americhe e distruggono le popolazioni lì, adesso nel 1999 a Roma distruggono l'orto di Nerone e a Monteberico, a Vicenza, tagliano gli alberi per far posto alle auto. D'altronde lo fanno in nome di Dio, lo fanno in nome della Trinità, lo fanno in nome del Papa. Allora dell'ambiente non ne frega niente, della vita vostra non ne frega niente, che voi vedete le macchine, che voi c'erano 15 alberi, non ne frega niente, perché Dio ha bisogno dei parcheggi.
L'articolo di Cristoforo Colombo trovate su pagina Cultura del Corriere della Sera del 3 ottobre, sì, se volete andare a vederlo.
Sì, comunque questa qua è una lettera un po' più cui dice appunto che lui ha fatto questo viaggio per questo. Ma certo che partendo da questo concetto si dice io posso commettere qualsiasi atrocità, posso fare qualsiasi cosa, d'altronde non lo faccio per me, ma lo faccio per gloria di Dio, e di conseguenza al mondo no, a me non interessa. Ma questa è la logica del monoteismo, non è quello, una logica del paganesimo. Sì, ecco. Difatti io volevo anche bilanciare una cosa del genere.
Pronto? Sì?
Allora.
Mi senti?
Cosa direbbe un pagano? Chi non ha mai visto le Amadriadi, le Oreadi, le Naiade, almeno una volta non conosce gli alberi, né i castagni dei boschi, né i tigli dei viali delle città, e non sa cosa siano le montagne, quelle che precipitano rocciose tra i pini e quelle dei ghiacci perenni, nei corsi d'acqua, il torrente tormentato dai rovi e dagli scogli e l'ampio fluire del fiume. Nel senso che, per comprendere il mondo, è necessario.
Scusa Francesco, no, ma c'era una telefonata privata e cercavano sì, libri, per cui.
Sì, nessun problema. Sì. No, infatti pensavo fosse in diretta. Per questo è fondamentale, cioè nel senso che per noi qualsiasi cosa che sia anche inanimata.
Scusa, dimmi. Ti sento pianissimo però, Sì, aspetta un attimo, pronto?
Ecco, mi senti meglio.
Bom, perfetto.
Allora, due date molto significative, visto che avete accennato il discorso di Lime sulla preparazione al dissolvimento della Jugoslavia, sì, no? Allora, una è il 5 novembre del 90, quando il Congresso degli Stati Uniti approva la legge 101/513 che sancisce la dissoluzione della Jugoslavia. Gli Stati Uniti nel 90 sanciscono... L'altra, e sono altre due, 25 maggio del 91, quando il buon Papa riceve Tujima in Vaticano, va bene? Sì. E il 25 giugno 91, esattamente un mese dopo, guarda caso, i parlamenti di Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza. Chiudo qua.
Grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao. No, ma questi dati ricordiamoceli sempre, cioè, io so che l'operazione è stata molto più sottile, cioè è partita da Medjugorje. Comunque, vabbè, va avanti Francesco.
Dai. Sì, ecco, no, nel senso che noi non è che vogliamo fare una cenno all'attualità, volevamo dire che il Vaticano si è sempre preparato per distruggere qualsiasi situazione che non controllasse. E di fronte alla possibilità di avere più potere è disposto a tutto. Difatti, appunto, come abbiamo detto, noi ci interessava portare l'esempio negativo di Vicenza, dove appunto per fare il parcheggio distruggono l'ambiente, tagliano gli alberi secolari che sono lì da tantissimo tempo perché devono fare i parcheggi. Ma questo noi lo ricollegavamo al discorso monoteista, cioè dire, nel senso che loro non cercano il mondo, non gli interessa il mondo, in quanto loro vengono in nome di Cristo, vengono in nome di Dio, vengono in nome della Trinità. E se uno viene con questi valori, il mondo lo può solo distruggere. Perciò che si possa tagliare gli alberi a Vicenza, a Montebellico, che si possa distruggere a Roma l'orto di Nerone, che si possa distruggere la Jugoslavia, fa sempre parte del piano divino di distruzione del mondo.
Che si distruggano le popolazioni africane portando i bambini a mozzare mani, a tagliare teste, è sempre la stessa cosa, cioè non cambia assolutamente niente.
Sì, ma se noi vogliamo proseguire su questa strada, c'è una cosa che è significativa, nel senso, un articolo che è uscito in prima pagina della Repubblica dice fa «I ragazzi sicari di Medellin, il rito dei piccoli killer che vanno a pregare la Vergine prima di uccidere». Cioè, questo significa chiaramente dire «Io non sono responsabile di quello che faccio, lo faccio, ma io credo in Dio, di conseguenza, io ammazzo le persone, sì, ma io vado a pregare la Madonna prima, io sono a posto, non sono responsabile».
Pregare la Madonna può andare a pregare.
Cioè, di conseguenza, questi killer, e qui c'è appunto l'articolo...
Dei Losa, no?
Sì. Sì. Cioè, dice chiaramente, questi qui vanno a pregare la Madonna prima e dicono «Tanto io prego la Madonna mi perdona, di conseguenza io sono dentro la comunità, sono cristiano e sono a posto». Ma questo appartiene alla logica perversa del monoteismo.
Sì, parla. Dimmi.
Niente, vorrei intervenire un attimo, posso dire qualcosa?
Sì.
Ecco, io sono, diciamo, abbastanza d'accordo con la critica che voi fate alla Chiesa. Alla Chiesa come istituzione, sì? No? E indubbiamente ha provocato tutto quello che voi state dicendo. Però non potete confondere la Chiesa, secondo me, con il monoteismo in se stesso. Perché la Chiesa è un'istituzione umana e il monoteismo è un'altra cosa, cioè il vero cristianesimo penso sia no. Un'altra cosa rispetto alla Chiesa.
Scusa,
cioè non si può confondere l'organizzazione umana che si definisce cristiana e adotta questi comportamenti.
Però tu devi dire
a capire cosa voglio dire.
Ho capito, ma tu hai capito da dove viene fuori i principi della Chiesa cristiana?
Sì, ho capito che vengono fuori dalla predicazione di Cristo, cioè, che voi considerate
se il loro Dio dei cristiani, se il Dio può distruggere Sodoma e Gomorra, mandare il diluvio universale, ammazzare chi vuole, chiaramente la Chiesa Cattolica che lo rappresenta sulla Terra può fare la stessa cosa.
Sì, beh, ragionando per logica sì, però secondo me il cristianesimo è tutta un'altra cosa rispetto a quello che sta facendo la Chiesa Cattolica o la Luterana o qualsiasi altro.
Io condivido il tuo pensiero solo a un patto,
sì.
Cioè che i cristiani vadino dal Papa o dai loro luterani, l'interpretazione è diversa e tu sbagli. Quando i cristiani faranno questo, allora io potrò prendere in considerazione anche un'interpretazione diversa del pensiero.
Perché secondo me quando tu parli di paganesimo, no? Parli di un Dio interno che si sviluppa nella persona, no?
Sì.
Secondo me non è altro che quello che il Dio, diciamo, creatore, che può chiamarsi in qualsiasi nome, adesso io non so qual è il suo vero nome, diciamo, questo Dio ci ha messo dentro questo, cioè questo sviluppo delle sue qualità.
No. Appartiene alla vita. Adesso te lo spiego per radio comunque.
Va bene,
e dopo mi richiami. Ciao.
Grazie. Ciao.
Allora, si chiama Arché. Cos'è l'Arché? Non è l'archetipo. È la cosa, l'essenza, senza la quale l'esistente non esisterebbe. Per esempio, Talete diceva che l'Arché è l'acqua. Un altro diceva che è l'infinito, un altro diceva si manda una simene, mi sembra il fuoco, eccetera. Bene, per noi l'archè è la vita, cioè è l'energia vitale. Questa diventa cosciente e diventa un Dio solo perché diventa cosciente e basta.
Sì, no, ma io volevo aggiungere alcune cose sull'intervento.
Pronto?
Relative al discorso del Dio creatore e poi della messa che tu dice messo dentro.
Pronto? Dimmi.
Volevo fare un intervento.
Dimmi.
Sono in diretta.
Sì.
Ecco, volevo dire solo che ha sentito dire un sacco di frenacce.
Grazie.
Mi pare che ha sentito dire robe che non capì ancora.
Grazie. Sì. Grazie.
Cioè, no, ma non senza cattiveria.
No, ma non è brutta.
Cos'è massa ciacole?
C'è d'accordo.
Facci
no? Va bene. Ciao. Ecco. Ciao.
Ciao.
Allora, lasciamo stare queste quattro ciacole che comunque non aveva altro da dire, dire che c'è. È significativo che le persone non vengano a criticare quello che tu dici, ma dice, io do un giudizio di valore su quello che tu dici una cavolata, e loro non portano niente, cioè sono capaci soltanto di reagire a quello che uno afferma, vabbè, d'altronde sono la nullità, il nulla esiste, e questa è la dimostrazione del nulla, cioè bisogna pure ammetterlo nel senso che esiste. No, ma una cosa che io volevo rispondere all'ascoltatore di prima che aveva sollevato delle cose. Prima cosa, per i pagani non esiste il Dio creatore. E seconda cosa, la nostra vita, il nostro sentimento non è stato messo dentro da nessuno. È sempre esistito e ci appartiene da sempre. Cioè questa è una cosa a cui bisogna ribadire. Perché purtroppo la gente ha sempre la visione deformata del Dio creatore che soffia ad Adamo l'anima. Ma nel paganesimo non esiste nessuna divinità che ti soffia qualcosa che non ti appartiene, che non hai. L'anima è una cosa che ti appartiene da sempre, appartiene alla materia, appartiene allo spirito, appartiene al mondo, ed esiste ed è tua, e nessuno te l'ha incuneata. Nel senso che è sempre una mentalità cristiana, sempre monoteista di dire fa, tu non sei nulla, e quello lo sei perché Dio te l'ha spinto dentro. Nel paganesimo questo non esiste.
Che poi... L'anima, chi cristiani usano come oggetto, no? È ciò che è anima,
sì.
Non è altro. Cioè, ciò che è anima e basta.
Sì, ma qualsiasi sentimento, qualsiasi desiderio, qualsiasi cosa che appartiene all'uomo ed è dell'uomo, non è di Dio o di qualcuno che l'ha spinto dentro l'uomo.
Ciao.
Sono Marco.
Dimmi.
Non sta a passarmi il mio nome.
Sì, in ti metto in diretta.
Ma non passarmi il nome.
Dai, no, bene, non ha importanza, vai, tranquillo. Sei in diretta.
Senti Claudio, sono anch'io di Marghera come lei, no? Come te, come
sì, lui. Come te, dammi tu, sì, tanto sì, sono ecco. Mai solo.
Ecco, ho avuto dei brutti momenti, insomma, della mia vita, tormentati proprio riguardo all'educazione familiare, sai come sono i cristiani, no? Soprattutto i cattolici, l'hai detto un sacco di volte, io non è da molto che ti ascolto, sai, la tua trasmissione, hai 3 anni di vita, ma sarà i tempi che è scoppiata la guerra dei Balcani, praticamente 5 mesi fa, 6 mesi fa, insomma, ecco. Ecco, e devo dirti che fino al compimento del 25esimo anno di età, insomma, in circa 25 anni, adesso ne ho compiuti 30, e la mia famiglia, mio padre e mia madre, mi tormentavano se non andavo a messa, 3 domeniche. E se lo scoprivano, cioè mia madre non tanto, perché mia madre magari, sai, mia madre magari era un po' più iperprotettiva nei miei confronti, non è che mi picchiasse. E mio padre mi tirava delle cinghiate e io mai quelle volte che riuscivo a sfuggire, perché non sempre andava in chiesa lui, andava sì, magari soprattutto la sera, più che la mattina, perché stava a letto la domenica. E quindi... è successo questo, no? Che lui che io quelle volte che riuscivo a sfuggirgli o andavo e gli dicevo che andavo in qualche altra chiesa perché mi stufavo andare quella, magari mi scopriva che non era vero e allora anche cinghiate ancora e, insomma sono un po' emozionato, scusami, è la prima volta che telefono alla radiogramma 5,
va bene,
e non ne potevo più, insomma. E poi mi ricordo che a 14 anni, fino a 14 anni, ho mancato un anno di catechismo perché non ne potevo più di seguire la chiesa. E io ho perso un anno di catechismo, allora lui mi ha rifatto per fare la cresima perché io non riuscivo a seguire quelle lezioni di catechismo perché mi sembrava dogmi, sai, che ti fanno il lavaggio del cervello e. Insomma, non potevo sottostare a quelle cose lì. Dopo dovevo fare l'anno di cresima e poi. Fino a 25 anni e adesso mi lascia un po' di libertà, insomma, non è
più 30 anni.
Però lui mi dice sempre, fatti una famiglia per i cavoli tuoi, allora, allora non ti disturbo più di tanto, non ti disturbo più. Allora hai tutta la libertà che vuoi, se mi faccio una famiglia, sai benissimo che hai sposato, anche se tu vuoi bene la tua famiglia, però sei un po' sacrificato, devi pensare ai tuoi figli, pensi poco a te stesso. Quando che tu, cioè, ti bruci gli anni della gioventù, no? Cioè, dopo non sei più, diventi una persona adulta, sei magari più responsabile, più matura, però ti brucia, quando hai avuto la gioventù bruciata, cioè, non gioventù bruciata nel senso di teppismo, di quelle robe lì, ma hai dovuto sempre sottostare i tuoi, no? Non hai fatto le tue libere scelte. Sì, ma in politica ci andavo, ma però dovevo sempre andare in chiesa ogni domenica, ero contrariato alla chiesa, non riuscivo più a seguirla. E io delle volte io li sfuggivo, andavo in qualche bar, andavo un po' da un mio amico lontano, così, allora... E lui diceva, ma dove sei stato? Sono stato in un'altra chiesa, perché quel prete non mi è simpatico, ho detto. Vabbè, ho detto così io. Cosa mi dici, Claudio?
Niente, gli ascoltatori hanno sentito e si fanno le loro opinioni.
Eh sì,
non si può commentare più di tanto.
E devo dirti anche che seguono ancora loro la chiesa per altre vie traverse. Chiedono la carità. Conosci Domano Trevisol, no? Oh. Hai sentito parlare di Domano Trevisol?
Sì, vabbè, ho sentito.
Parla con il Capenego. E allora c'è lì a un chiosco di come si chiama, di generi alimentari, allora va a chiedere la roba, cioè non è neanche un bicio di dignità, insomma, queste persone non fa veramente schifo, insomma.
Appunto, io casomai
ti risponde per radio Francesco,
io ti do una risposta.
Senti Claudio,
sì?
Io sono fuori cabina, cioè sono una cabina telefonica, non ho la radio appresso, perché non posso telefonare a casa mia su queste cose
qui. Bravo.
Se magari mi dici per due minuti o qualcosa,
sì, per telefono adesso. Francesco ti dice per radio, ok?
Perché ho la radio lontana, no?
D'accordo.
Perché...
Sì, d'accordo.
Ciao
Claudio, ciao.
Ciao. Sì, beh, allora aspettiamo un attimino a rispondere all'ascoltatore, sì, su alcune cose e risponderemo più tardi. Allora, quello che appunto, allora ribadiamo un concetto che stavamo dicendo prima. Quello che per noi è fondamentale far comprendere che le cose sono sempre, appartengono sempre alle persone e vivono con le persone. Cioè, qualsiasi emozione, qualsiasi sentimento, qualsiasi esperienza appartiene alla persona. E la capacità di comprendere il mondo o di vedere il mondo e di percepire il mondo non è data da un Dio che ti dà un principio, ti dà un valore o ti intromette una capacità, appartiene sempre all'essere umano, cioè ne è proprio, è la sua natura. I cristiani hanno sempre il concetto del Dio creatore che prende l'uomo e lo crea come una marionetta. Nel paganesimo l'uomo non è mai una marionetta, in quanto dentro di sé ha gli elementi biologici, culturali, fisici, spirituali, chiamate come volete, per poter comprendere le cose. Non è che se uno non vede le ninfe è perché io lo dico che vedere le ninfe ne vede, ha la possibilità, solo che ha deciso di vedere il mondo in una certa maniera, di conseguenza farà l'esperienza di quel tipo del mondo, ma non posso introdurgli il principio di vedere le cose. Di conseguenza non pensate che il paganesimo sia come il cristianesimo, cioè nel senso che non c'è il Dio creatore che dà agli uomini qualcosa. Quello che gli uomini hanno, se lo prendono, se lo conquistano, perché gli appartiene, hanno la capacità, gli hanno gli strumenti. Se non lo conquistano è perché non l'hanno voluto conquistare, non perché gli mancava la possibilità o gli mancava i mezzi. Hanno scelto di non agire. Di questo qua ne è responsabile soltanto l'uomo in prima persona. Di conseguenza, quando una persona dice io rinuncio a qualcosa, lo rinuncia, ne è responsabile e non può attribuire neanche i suoi errori agli altri. Di conseguenza, questo è fondamentale da comprendere. Perciò, cancellate sempre il concetto che esista un'unica volontà nel mondo, che esista un'unica possibilità e che esista un qualcuno che vada a giudicare le persone. Perché è tipico dire le persone fa... perché un Dio che è dentro, ma il Dio è dentro, fuori, sopra e sotto, cioè nel senso che non ha collocazione, ma non è un Dio, è uno di tanti dei, una delle tante divinità, cioè qualsiasi cosa è una divinità, di conseguenza non esiste una gerarchia, cioè nel paganesimo non esiste una divinità che è sopra le altre. Se esiste una divinità sopra le altre è perché ha provato la sua forza, però ha sempre la necessità di dimostrare all'uomo la sua forza, e l'uomo ha sempre la possibilità, l'energia anche per cambiare la divinità. Di conseguenza, nel mondo è pieno di divinità, queste divinità hanno la necessità di interagire con l'uomo, l'uomo ha la necessità di interagire con queste. È chiuso e nessuno dà qualcosa di nuovo, darà delle esperienze, ma la capacità di percepire l'esperienza appartiene già all'uomo. Qui il discorso fondamentale. Una divinità potrà dare immagini, potrà dare sentimenti, potrà dare sensazioni. Venere, quando seduce l'uomo, non gli dà la seduzione, agisce tramite un senso dell'uomo. L'uomo può essere sedotto, di conseguenza tramite la bellezza, che Venere rappresenta la bellezza, seduce l'uomo. Di conseguenza non gli dà un qualcosa, cioè non gli dà una capacità di percezione diversa. Usa soltanto in una certa maniera la capacità di percezione che l'uomo gli appartiene. E allora gli dèi creano sempre situazioni, ambienti, esperienze, ma non creano sentimenti, non creano comportamenti nuovi, creano esperienze nuove, basandosi sulla capacità di percezione dell'uomo. Allora, io volevo dare una risposta molto breve all'ultimo ascoltatore, penso che ormai sia arrivato alla radio. Un errore fondamentale nelle persone è sempre di quello di pensare, di dire, fa, io ho avuto un'esperienza tragica, ho avuto un passato tragico, io mi sono perso delle cose. Bene, io non ragiono in questi termini, perché io concepisco l'avanti. Se io ho perso delle cose, ne ho moltissime altre da scoprire. Allora non devo stare lì a rimpiangere un passato, piangermi sopra e dire, io le ho perse, non le posso più vivere, non le vivrò. Io dirò quante cose nuove potrò scoprire nel momento in cui percepisco questo. Di conseguenza non si fa mai una versione di quantità, dire io per 20 anni ho vissuto in questa maniera e adesso mi sono perso 20 anni, assolutamente. Sta in te dire, bene, io questi 2 anni li ho usati in questa maniera, ne trago un'esperienza, ne trago una sintesi e quante cose nuove andrò a incontrare con un nuovo animo. Se mi mantengo l'animo del passato, logicamente ne sarò sempre condannato a ripeterlo, a ripeterlo, a ripeterlo. Nel momento in cui io percepirò la differenza fra quello che ero e quello che potrò essere, farò, agirò di maniera conseguenza. Perciò il mio passato sarà il mio passato, ma non sarà più il macigno mio. Di conseguenza, qualsiasi cosa uno abbia vissuto, qualsiasi esperienza abbia fatto, qualsiasi azione che uno possa anche aver avuto scorretta, sbagliata, non è destinata a distruggere, fa parte della tua esperienza.
C'è in stregoneria alcune storie, no? Che sono trovare il nome delle cose, cioè c'è l'incubo che ti perseguita, sì, no? Sotto forma di una figura e tu devi scoprire come si chiama. Se tu trovi il suo vero nome, tu lo sconfiggi. Trovare il vero nome dell'incubo è un'operazione di stregoneria, sì, cioè se io riesco a capire esattamente ciò che mi ha perseguitato, ciò che mi sta perseguitando e metto in ordine gli elementi attraverso i quali lui riesce a perseguitarmi, lui non mi perseguita più. Per cui il segreto in cosa sta? Sta nel svelare i meccanismi attraverso i quali lui mi può perseguitare. E i meccanismi attraverso i quali lui mi può perseguitare è un'operazione di stregoneria, è un'operazione di liberazione soggettiva. Chiaramente mettere insieme gli elementi per cui lui mi perseguita significa anche capire da dove vado fuori dalla persecuzione, quali sono le mie strategie, cosa devo mettere in essere. Però l'operazione è sempre quella di trovare il nome dell'incubo, il nome della cosa che ti perseguita o che ti impedisce di spostarti in avanti, cioè spostare lo sguardo dal passato al futuro che ti viene incontro. Ricordate, trovate il nome delle cose. Quando trovate il nome delle cose, perché avete messo in ordine gli elementi, la conoscete bene e quella non vi può più nuocere, siete voi il padrone della cosa. Qui esistono tante favole di queste, no? In cui sì, studiare sì, il nome, a capire come si chiama.
Sì, no, ma infatti appunto quello è fondamentale. Ma d'altronde, cioè queste cose, la differenza tra una visione monoteistica e una politeistica esiste in tutte le cose. Prendiamo anche un esempio negativo, cioè nel senso, qualche volta qualcuno viene fuori con la storia, ad esempio, che c'era la schiavitù nell'antica Roma. Però la schiavitù che c'era nell'antica Roma è diversa dalla schiavitù cristiana.
Non esisteva neanche, cioè...
Era
una schiavitù di ordine economico, cioè di
Io ho recuperato un libretto che si chiama Vita Romana e dice, ed è un autore, è stato un ordinario di letteratura italiana presso diverse facoltà, diverse università, e dice, allora, sappiamo come abbiamo la concezione che i cristiani ci passano dalla schiavitù. Lui dice, negli antichi romani fa, lo schiavo è un essere intelligente per i romani e lo si può comandare che attraverso la sua intelligenza. finalmente viene ai popoli civili un insopprimibile senso di umanità che fa sorgere doveri reciproci e rapporti di simpatia anche fra uomini di diversa condizione giuridica, e che sempre condanna la crudeltà senza scopo, l'abuso e l'inutile rigore. Anche quando la legge tace, l'opinione pubblica si impone e nei casi più gravi trova i mezzi per l'adeguata sanzione. Il padrone inutilmente crudele con gli schiavi, oltre a essere segnato a dito come un malvagio, poteva, con provvedimento di polizia, essere mandato al confino.
Sì, comunque...
Cioè, questa era la schiava.
La concezione, infatti, perché abbiamo tutta una serie di storie di, anche sui studi che ha fatto l'Unione Sovietica sulla schiavitù a Roma,
sì,
abbiamo tutta una serie di epitafi tombali in cui ti danno un'indipendenza religiosa, etica, morale ed economica dello schiavo rispetto al padrone, perché è vero che gli era schiavo, ma riceveva uno stipendio.
Sì. Cioè,
dopo naturalmente c'erano varie categorie, ma per esempio lo schiavo gestiva a Napoli negozi per il padrone che stava a Roma. Cioè la figura era sempre quella del dipendente schiavo, però aveva in mano la gestione del lavoro a Napoli. Cioè noi abbiamo tanti epitafi, no? Si chiamano epitafi, che riportano queste condizioni, per cui abbiamo la visione della schiavitù di Roma, che è una struttura economica. È solo col cristianesimo, infatti quando arriva il cristianesimo la schiavitù stava per essere abolita, infatti c'era tutto un dibattito anche di Seneca e di altri che trovavano inutile come strumento economico, come strumento giuridico per controllare le persone. Quando arriva invece il cristianesimo a Roma blocca questa discussione, perché tutti sono schiavi di Dio. Infatti quando voi nei Vangeli trovate il padrone bastona il servo che non è stato bravo, che non si è comportato bene, cioè, in realtà la traduzione esatta sarebbe lo schiavo. Per cui quando arrivano i cristiani a Roma bloccano tutto il processo di uscita dalla schiavitù, cioè del processo giuridico di uscita dalla schiavitù, per riaffermare la proprietà dell'uomo a Dio, riaffermare la proprietà dell'uomo alla Chiesa, riaffermare la proprietà dell'uomo e con questo distruggere l'umanità. Per cui sono due processi che sono diametralmente opposti.
No, ma questo, cioè, questo lo usavo come esempio di dire, cioè nel senso che di fronte a un'unica definizione c'erano delle sostanze di comportamento ben diverse tra una cosa e l'altra, e tutte quante derivavano dalle visioni religiose, cioè nel senso che erano inconciliabili, perché questa è la schiavitù tramite l'intelligenza dei romani e la schiavitù per dominio, perché Dio crea il mondo, domina il mondo, dai cristiani.
Poi,
perciò di fronte a un unico nome abbiamo due sostanze diverse.
E poi, siccome il paganesimo è percezione del mondo che ci circonda, è costruzione della libertà soggettiva, mano a mano che la libertà soggettiva può essere radicalizzata, per esempio a Roma c'era l'esposizione dei neonati, in altre civiltà pagane c'era invece la soppressione del neonato malformato. Ad Atene ci pensava il padre, a Sparta c'era lo Stato, cioè ogni società aveva i suoi sistemi, ma quelli erano i sistemi di adattamento del sistema sociale alla vita in cui faceva, non erano quelli erano verità di fede o dogmi, erano delle condizioni che diceva il sistema sociale, facciamo questo, insomma non avevamo altro da fare, cioè d'altronde ormai siamo sottratti all'attacco dei lupi. Non abbiamo più i lupi che ci vengono a mangiare i cuccioli o ci costruiscono le condizioni negative, dovremmo chiaramente avere un sistema sociale che non vada in disfacimento. Quando però arriva il preservativo, arriva la possibilità dell'aborto, arriva la possibilità di concepire, quel sistema non ha più senso, non ha più, cioè perché non è una verità etica o una verità di fede, è un comportamento di adattamento.
Ma d'altronde è anche l'antisemito verso la vita, cioè nel senso che quando un pagano vede qualcosa non si pone il problema di dire ma è dentro il paganesimo, fuori del paganesimo, quale divinità di riferimento ha? Non gli frega niente, cioè nel senso che concepisce qualsiasi cosa esistente come una cosa interessante, utile e piacevole o necessaria o che deve essere utilizzata. Di conseguenza, di fronte a qualsiasi novità c'è la possibilità di farlo, cioè nel senso, prendiamo il discorso dei computer, i cristiani hanno a dire può essere uno strumento demoniaco, state attenti, in Israele se arriva che i rabbini dicono è uno strumento del demonio. Noi di fronte a uno strumento non diremo mai che è una cosa nociva o positiva, dipende sempre dall'uso che se ne fa. Però di fronte a delle situazioni nuove si affrontano con i mezzi nuovi che vengono proposti. Perciò, perché tutte quante le antiche civiltà pagane sono state sempre favorite nell'accedere a nuovi sistemi o a nuove realtà o a nuove possibilità? Perché andavano alla cerca della conoscenza? perché sapevano che tutto quanto quello che appartiene alla vita è necessario ed è utile e di conseguenza va utilizzato al meglio.
Ciao Ivan,
ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Vabbè, sbasso, poi per telefono così sarà un dito matto. Allora, niente, la mia naturalmente c'è sempre delle domande provocatorie per cercare di costruire qualcosa. Più che altro per cercare di capire qualcosa, perché confesso non mi capisco un cazzo. Ma se è un problema mio, sicuramente non è un problema vostro per come vi spiegare. Credo, però una cosa volevo chiedere, a proposito delle entità cristiane di cui siete a parlare, e fa riferimento a un personaggio che sta il Cristo. Mi interessava sapere, per poter squarciare un attimo di nuovo in più, due casi che potete dirmi secondo la vostra logica, cioè il messaggio che secondo voi altri segna se sta più reale, più onesto, più sincero, più accattivante anche per voi, se ripeto c'è stato del Cristo, e quello più tremendo, meno recepibile da parte vostra. Ecco,
d'accordo.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, questo qua rispondo a me perché è specialista.
Sì, no, ma dopo io, sì, siccome c'era anche un ascoltatore che prima aveva parlato di questo argomento, poi mi riconnetto, tu
allora,
vai pure.
E lo dico proprio per Ivan, perché, allora, noi nei quattro Vangeli ufficiali, cioè nei Vangeli ufficiali, abbiamo dei putpourri di tante cose messe insieme. Cioè, sono delle elaborazioni di un progetto politico che è fatto in quel tempo, in quella ottica, per quelle esigenze che questi quattro bastardi avevano, insomma, perché questo non so che altro termine usare, insomma. Ora, all'interno di quei Vangeli, fra le altre cose, è stato usato anche dei principi che erano delle religioni misteriche, adonistiche, siriane, libanesi. Ora, quei principi hanno il loro valore, cioè quando abbiamo citato prima non dare le perle ai porci, faceva parte di un insieme di principi adonisti. Dopo noi vedi che riusciamo anche a capovolgere anche l'insegnamento, oppure la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra principale verso la quale costruiamo, è un altro principio adonista. Cioè ne sono tantissimi di questi principi che li ho anche analizzati nel Tommaso Didimo. Ora, questi principi vengono presi dai Vangeli ufficiali e vengono trasformati per stuprare le persone. Ti faccio un esempio che anche tu hai letto, quello di dire tu hai i talenti, io ti ho dato un talento e tu l'hai moltiplicato per 10, allora chi ha gli viene dato e chi non ha gli verrà tolto anche quel poco che ha. Quel principio è un principio pagano, in che senso? Nel senso che se io per tutta la vita tento di costruire me stesso, tento di costruire il Dio che mi cresce dentro, il mondo che mi circonda alimenta questo mio fare, cioè io che ho, cioè che ho costruito il mondo, che ho costruito il mio Dio affrontando la vita, affrontando le contraddizioni della vita, gli dèi mi aiutano, cioè gli dèi mi danno qualcosa perché io ce la faccia, cioè mi camminano a fianco. Mentre invece chi non ha costruito nulla, chi non ha lavorato per trasformarsi, chi si è sottomesso, chi si è messo in ginocchio, perde anche quel poco che ha, cioè quel poco che gli è rimasto dato la morte del corpo fisico, perde anche quello. Ma quando tu leggi i Vangeli ufficiali non trovi questo principio dentro, ma lo trovi in modo tale che il padrone ti dà quello che lui vuole, il padrone decide. E quando alla fine ha deciso di dare le città a questo e di non dare le città all'altro, dice, beh, adesso portate i nemici, quelli che hanno voluto che io dominassi, e sgozzateli. Cioè, un principio che è un principio pagano viene stuprato e capovolto per sottomettere gli esseri umani. Allora, esistono dei principi all'interno dei Vangeli ufficiali che sono rubati dal paganesimo. Esistono delle cose che sono state rubate, ma vengono capovolte al solo fine di sottomettere gli esseri umani. Dopodiché ci sono le porcate prese dai testamenti più antichi, sono tutte quelle previsioni che non sono mai esistite perché significavano altre cose, sono principi pagani, anche egiziani, che vengono presi dai cristiani ed usati per i loro pro, poi c'è tutto un purpurì di tutto un po'. Allora, diciamo questo, nei quattro Vangeli ufficiali vengono usati anche i principi pagani, però vengono stuprati e capovolti in modo tale che servono per sottomettere. Questo è il punto. Per cui c'è chiaramente delle cose, ma sono cose che vengono capovolte nel significato, cioè anziché essere significato di libertà hanno significato di sottomissione. Allora a quel punto quella resta merda, pila, butti via, capito? Cioè i messaggi sono messaggi pagani che vanno sotto vari paganesimi diversi, che poi i messaggi pagani sono antichi, appartengono a delle culture, e il paganesimo è trasformazione sistematica, per cui è vero che io mi abbevero a quella fonte, ma non riproduco quella fonte, costruisco il futuro. Questo è.
Sì, no, ma una cosa che vorrei sempre innestare, visto che sono già due ascoltatori che sono intervenuti sull'argomento, come cristiano che mi domanda, io direi chi è Cristo? Cioè, per me come pagano, Cristo non è niente.
Non è esistito.
Cioè, no, ma al di là che, cioè, che sia esistito, che non è esistito, che è una menzogna di propaganda. Cioè, ma anche il racconto, anche la Bibbia, per me non dice niente, anche il racconto di Cristo non dice niente, ma anche il termine Cristo, c'è qualcuno che va, non so, in estasi a sentire la parola Cristo, a me Cristo non mi dice niente, anzi, la userei come insulto.
Punto.
No, cioè nel senso, visto il valore che viene dato, se io dovessi insultare qualcuno dell'ambiente pagano, gli darei del Cristo, e sicuramente quello si offenderebbe come pagano. Cioè, io come pagano non ho assoluto bisogno del cristianesimo, non ho bisogno della Bibbia e non ho bisogno di nessun Cristo.
Ciao Michele,
dimmi.
A voi una domanda però. Continui a definirsi che il Cristo non si è mai esistito. Cosa intendo?
Che non è mai esistito come persona.
Che era menzogna.
Quella persona?
Proprio.
Eh?
Fisicamente non
è. Sì, sì, non è mai esistita come persona.
Ma allora mi penso che sia atroce ancora là come. Non so, come roba da visitare, come.
No, non è mai esistito. Cioè, tutto quello che tu trovi sono tutte le robe talmente posteriori, inventate, messe là apposta, ma non è mai esistito.
Vabbè. Cioè, no, perché sono quello che ha il telefono alla zoba. E tra l'altro Franco come ha messo il telefono, comunque non è importante. Questo discorso di comandamenti che mi non ho mai messa, non è credo di preti e non è la religione. Mina ottica del mio Dio, agò. Non mi interessa che sia stesso Dio che pensa agli altri.
Sì, vabbè, ma se fai tu, no.
Però il fatto di dire che Cristo è maestrio, secondo me, non no. È che credi tanto.
Guarda, tu fai presto. Ti prendi, guarda, stai attento. Può essere la tua sfida questa. Tu, Claudio ti ha detto che non è mai esistito, no? Tu hai l'idea che avrebbe potuto esistere o che è esistito o pensi che sia esistito, ti fai una ricerca in biblioteche, no? Per trovare prove oggettive, non quello che dicono i Vangeli, eccetera, che sia esistito. Chi ne parla, storici, eccetera, cioè vai a trovare delle prove, è una tua sfida allora.
Sì, ma anche a me sono convinto comunque che la Terra non l'ha creata Dio. Mi sono convinto che, perché se parliamo a terra, bisogna pensiamo al sole.
Guarda che stiamo parlando di un uomo di 2000 anni fa, dove molti storici scrivevano,
Probabilmente questo Cristo è un personaggio.
No, non è mai esistito.
Non è mai esistito.
Sono pure invenzioni a posteriori, come deduzioni prese dai Vangeli. Ecco, ma non è mai esistito.
No, mi fermo qua allora.
Ok.
Sì? È l'uomo che ha sbagliato. Forse è l'uomo lo sbaglio.
No.
Ma
no, è l'uomo che usa il Cristo.
Ma il Cristo non serve a niente. Cioè, l'uomo sbaglia quando usa il Cristo.
Se tu leggi i Vangeli ufficiali, no? I Vangeli da cui lasciamo perdere quelli sotto il deserto. E tu li leggi dal punto di vista dell'uomo, non del Dio, dell'uomo. Sono un'aberrazione pazzesca. Se vuoi, stasera alle 19 io leggo un altro pezzo da Sottomissione in Giovanni, che è una cosa aberrante, e servivano apposta per mettere in ginocchio le persone, costruire la setta e mettere in ginocchio e distruggere il sistema sociale.
Va bene.
E basta, solo questo.
Comunque dai, mi ti seguo.
Bobo.
Concordo con te. Non in tutto, comunque.
Beh,
concordo con
quel che serve a te, quello che serve a te.
Specialmente il discorso che hai fatto oggi delle persone. Adesso non mi viene in mente cose che te dico. Comunque la prima parte con Franco ero perfettamente d'accordo.
Bobo. D'accordo.
E te continuo a seguirti.
Grazie. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Vabbè, Francesco, vai pure avanti.
Sì, no, vai. No. Sì, no, una cosa appunto che io volevo appunto ribadire sempre questo, cioè noi per realizzare, provate a prendere la vostra vita, tiratevi via quello che viene detto di Cristo e cercate di organizzare in maniera diversa, cioè nel senso che io non ho bisogno per realizzare la mia esistenza, la mia vita, di prendere una figura esterna e di dovermi adeguare. Che questo che è chiamato a Cristo in altra maniera è un altro discorso. Io non posso prendere un modello che sia diverso da quello che io sono, non posso prendere un riferimento diverso dalla mia natura, non posso prendere una sensibilità diversa dalla mia sensibilità. Allora, se io non posso fare questo, cioè se non mi posso appropriare di nessuna maschera, se non mi posso appropriare di nessuna menzogna, vuol dire che io devo scoprire quello che io sono, quello che io voglio, e devo capire quello che io faccio. E per fare questo non ho bisogno di una divinità, non ho bisogno di un Dio, non ho bisogno di un modello esterno, ho bisogno solo di conoscere me stesso. E per conoscere me stesso non ho bisogno di arrampicarmi sugli specchi, andare a inseguire una divinità che mi dia una dimensione che non è mia. Io ho una mia dimensione. La mia dimensione esiste lo stesso al di là che sia o non sia esistito Cristo. Allora, se io ho una dimensione, se io ho una vita, se io ho una sensibilità, se ho una percezione, se posso vivere, se posso agire, togliendomi Cristo, a cosa mi serve Cristo? Non serve niente. È una zavorra a questo punto. Cioè, è una qualcosa che viene messo sopra, qualcosa che viene appiccicato, qualcosa che ti impedisce di camminare nella tua vita. Perché il problema è sempre questo qua, che il Cristo ti viene sempre posto come un qualcosa in cui ti devi specchiare, in cui ti devi affrontare. Io, per come pagano, dico Cristo è una gran porcheria, è un rifiuto tossico nocivo della storia, è una pesantezza, è un pericolo, è un veleno, e di conseguenza i veleni vanno tolti dalla vita, vanno tolti dalla nostra esistente, vanno tolti dalla nostra società. I rifiuti tossici nocivi vanno nelle discariche dello spirito, e beh, lui va nella discarica. E io me ne posso vivere meglio finché mi libero dal discorso del cristiano e dal discorso del Cristo. Perciò, perché devo usare la mia intelligenza a dire Cristo è esistito o non è esistito? Cristo non è esistito e non ho bisogno che esista.
Il vero problema è chi legge i Vangeli ufficiali è il condizionamento che hanno subito. Perché? Perché se io quando ero bambino andavo a vedere i film, no? Quando ero bambino vuol dire 7 anni, 8 anni, cioè 40 anni fa. E ogni volta che guardavo un film, specialmente indiani, di cowboy, eccetera, cioè specialmente solo di quello voglio parlare, e tutti si identificavano con i cowboy e io non riuscivo a capire perché non potevo identificarmi con gli indiani, ed erano gli indiani cattivi, no? A quei tempi, no? 40 anni fa. Cioè, è una questione di condizionamento, cioè nel senso che quando uno legge i Vangeli, no? Si identifica col Dio padrone e col Gesù di Nazaret che mette in ginocchio le persone. Non pensa mai alle persone che vengono messe in ginocchio, non sono importanti per lui. È questo che non riesco a rendermi conto. Pronto? Sì?
Ciao ragazzi.
Ciao.
Allora, il problema che ti ha sollevato appena adesso l'ascoltatore è un problema che mi trascino dietro anch'io, no? È quel famoso sé storico, se è esistito storicamente questo Gesù, eccetera. E io ho un po' fatto il suggerimento che tu hai dato a questo ascoltatore di andare a fare delle ricerche per vedere se effettivamente è una menzogna oppure se effettivamente qualcuno è esistito con nomi di Gesù Cristo e se si tratta proprio di quello lì. Allora, io ho cercato un po' dappertutto e tra l'altro anche sulla Treccanina si trova che sotto il nome di Gesù Cristo, allora ti leggo un poco, allora, a livello storiografico oggi si tende a preferire la vabbè, salto via sta roba qua, aspetta un momento, e dunque, sono questi infatti che con qualche altro scritto neotestamentario, specie gli Atti, le Epistole, eccetera, e con pochi testi, anch'essi cristiani, Vangeli apocrifi, detti greccamente l'Elugia e gli extracanonici, parecchi ritrovati in papiri, costituiscono le principali fonti storiche per una biografia di Gesù Cristo. Ma il carattere estremamente sobrio di rarissimi accenni a Gesù Cristo in scrittori pagani, Tacito, Svetonio, Plinio, il giovane, Luciano di Samosata, e la natura anch'essa generica, tardiva e polemica delle fonti giudaiche, il cosiddetto testimonio Flavio. Ecco, cioè il passo attorno a Gesù Cristo quale, sapiente, taumaturgo, risorto, eccetera, eccetera, salto via, non bastano a giustificare lontanamente un dubbio, senti qua, non bastano a giustificare lontanamente un dubbio circa la realtà storica di Gesù.
Sì, sì, neanche il dubbio, insomma.
Infatti tutti i tentativi di ridurre Gesù Cristo a un mito sono stati respinti ormai dagli studiosi, anche da coloro che pure manifestano molta perplessità o addirittura giungono a conclusioni negative. Ecco, questo forse può sostenere la tua tesi, diciamo, la vostra tesi. O addirittura giungono a conclusioni negative circa la possibilità di ricostruire oggi una vera e propria vita di Gesù. Il problema di una tale vita, vedi oltre, si è presentato chiaramente soltanto tra il secolo, va bene, salto via da nuovo, quindi praticamente loro dice che storicamente è esistito, però non è detto che abbia fatto quello che gli viene attribuito o che abbia detto quello che gli viene attribuito. Però mi resta sempre il dubbio, hai capito?
No, sì.
Resta sempre che sei là. Dopo volevo dire una cosa a Francesco, quando ha riportato il discorso sul fatto del che le donne ebree non ammalano di cancro, eccetera. Allora, scientificamente è vero, però sta roba qua, hai capito? Che dopo abbiano manipolato la ricerca, non lo so, però è un dato di fatto che le donne ebree non ammalano di cancro al collo dell'utero, appunto perché gli uomini, essendo circoncisi, non...
Si lavano di più, sono esatto. Meno zozzi, vabbè!
Esatto. Però è un dato di fatto, hai capito? Non lo puoi contestare, non puoi dire che hanno preso il campione delle 700 donne...
Ad hoc!
Ecco, hai capito? Sì, cioè, mi sembra una forzatura, non essere sinceri.
Ma sai, il vero scientifico basta costruire il campione apposito e poi dimostrare qualsiasi cosa.
Sì, no, vabbè, ma ho capito comunque il discorso che fai. È il discorso che faceva aiuti, insomma, no, non
se
è diverso.
Un sondaggio qui di Radio Gamma 5 e trovano me, Claudio e Franco, direbbero che il 60% delle persone non credono nell'esistenza di Gesù Cristo. Cioè, noi siamo un campione anche noi, insomma.
Sì, che bel campione. Va bene, ciao.
Allora, noi stiamo per finire la trasmissione di Magia Stregoneria di Paganese. Vediamo un attimo, pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao.
Ciao, chi parla?
Volevo dire solo una cosa. Tenetevi forte quando la luce di Cristo Gesù vi illuminerà, perché come San Paolo era come voi.
Sì, ok, dai. Ok.
Sì.
Ciao.
Vabbè, pronto?
No, ma sono Silvan. No, perché è stato per tagliare l'aria. Donne, misto circonciso se mi interessa, insomma.
Vabbè, no, dai.
Serio? Oh, mi dai solo appello se sa mai.
Vabbè, non si sa, ok, dai. Ciao.
No, ma in effetti, tutto qua, non prendo più telefonate, adesso blocco tutto perché siamo quasi arrivati alla fine. Il problema delle infezioni, il problema virale è il problema di pulizia, il problema di essere in salute, di star bene, non ha niente a che vedere con il rapporto sessuale in sé. Cioè, non è il rapporto sessuale, cioè, se io ti infido il germe dell'AIDS, non è questione di chi abbiamo fatto che abbiamo fatto sesso, ma perché io ero malato, cioè. Chiariamo se questi non ha niente a che vedere col sesso, è solo una scusa per impedire rapporti sessuali. Cioè.
Sì, ma infatti loro utilizzano qualsiasi cosa pur di arrivare al loro scopo.
Se io ho l'influenza, bacio mia moglie e lei si prende l'influenza, fioi. Credo che questa sia una roba abbastanza normale, penso che sia una roba da mettersi a mani i capelli.
Sì, no, ma infatti, ma questo qua poi lo viene utilizzato per documentare, dar ragione alla propria tesi, cioè nel senso che... Un'astuzia del cristianesimo è sempre questa qua. Quando qualcosa non gli appartiene, non è proprio, loro lo introducono nel loro concetto di sé. Come? Ma noi abbiamo ragione, diciamo una cosa vera. Di conseguenza tutto quello che diciamo è vero. Cioè, questa è un'astuzia, cioè, proprio, ma è una tattica molto spicciola, molto subdola. Cioè, nel senso di dire, se io vado se una cosa esiste e non posso confutarla, benissimo, cosa faccio? Inserisco questa cosa che esiste, questo dato oggettivo, nel mio discorso. E quando qualcuno mi verrà a contestare le mie affermazioni, ma io dico una cosa che esiste. Vedi. Ma questo qua è un trucco proprio per introdurre e veicolare altre cose. Ma i cristiani sono bravissimi in questo, cioè nel senso che è la loro capacità quello di veicolare qualsiasi cosa che sia falsa. Cioè, ma loro vanno sulla deformazione della cosa.
Per quanto riguarda poi il Gesù e tutte queste fonti che ha citato l'amica che ha telefonato, queste fonti esistono, ma sono fonti per sentito dire. Cosa vuol dire una fonte per sentito dire? che se io scrivo un libro chiamandomi Giancarlo, due persone che discutono del mio libro discuteranno del libro scritto da Giancarlo, ma loro non sapranno che mi chiamo Claudio, però parleranno di Giancarlo che ha scritto quel libro. La terza persona che va a confutare quelle due persone confuterà le tesi di quella persona che parla di Giancarlo, per cui questo Giancarlo che non è mai esistito arriva con un passaparola di confutazione che dopo si costruisce qualsiasi castello.
Sì, ma guarda, esiste un libro che è uscito quest'estate per l'Inauti, perciò una casa editrice non sospetta, cioè non penso che le danno di essere una casa editrice definita pagana o anticristiana. E hanno pubblicato un libro di uno storico che si chiama La predicazione di Cristo, ed è uno storico che ha fatto delle ricerche e dimostra che le uniche fonti sul cristianesimo sono fonti interne al cristianesimo, e che il cristianesimo ha la capacità, la furbizia, l'atrocità di essere così astuto di far passare la sua storia come l'unica storia. Ma lui disse chiaramente questa storia che fa: questa non è la storia, è la storia che raccontano i cristiani. Esatto. Di conseguenza non è un dato oggettivo, è un dato loro. Di conseguenza noi ci dobbiamo studiare, non possiamo prendere per oro colato quello che dicono. Lì sta la loro capacità di dire: fa, noi siamo la storia. No, quella è la loro storia, sono le loro affermazioni, sono le loro documentazioni. E infatti dicono che le uniche documentazioni storiche che sono, cioè che vengono utilizzate, sono documentazioni di origine e provenienza cristiana. A questo punto vuol dire che non esiste nient'altro tranne che loro.
Ricordatevi che fino all'altro giorno i cristiani hanno imbottito le persone dicendogli che le piramidi in Egitto sono state costruite da schiavi. Adesso che si conosce bene la scrittura egiziana e sono stati trovati i documenti, si sa che erano persone salariate, anche perché per controllare quelle persone occorrevano più soldati che non le persone stesse. Per cui la menzogna cristiana è la menzogna di lettura della storia. Se poi uno prende quella menzogna per verità, non fa altro che ricostruire il cristianesimo. Ricordiamocelo sempre questo. Bene, chiudiamo qui la trasmissione.
Sì, no, chiudiamo. Scusa, ti sei saltato l'ultimo miracolo di Padre Pio. Sono saltato l'ultimo miracolo.
No, ma guarda che l'ho letto l'altra volta, l'ho letto tutto l'articolo sulla Repubblica.
Quello dell'autobus.
Qual è quello dell'autobus?
Degli 8 morti del Pullman, quelli che, quelli che da Castel Madama andavano a Torino.
Ah, c'era Padre Pio questi.
Praticamente sì, il Pullman era appena tornato da un viaggio da Padre Pio, era tornato la sera prima, già mattina dopo è partito per Torino e 8 morti.
Con questo miracolo proprio santo, 8 anime.
È solato in paradiso sicuramente, però questa è una battuta. Però io voglio ricordare che noi alcuni anni fa, io mi ricordo, ho parlato di un convegno che hanno fatto le agenzie turistiche e, e il presidente di questa agenzia turistica, adesso non ricordo il nome dell'associazione, comunque posso recuperare l'informazione, aveva lanciato l'allarme di dire: fa, se i viaggi li organizziamo noi agenzie turistiche, noi rispettiamo la legge sulla sicurezza, ma se li organizzano le parrocchie o altri enti religiosi, chi garantirà la sicurezza di chi viaggia? Chi garantirà la circolazione stradale? D'altronde ai preti non ne frega niente, perché logicamente chi muore in un pellegrinaggio per il giubileo sicuramente andrà in paradiso.
Va bene. Meditate gente, meditate gente.
No, vogliamo chiudere con un argomento sempre di attualità. Che è uscito solo sul giornale di Vicenza di ieri, purtroppo, che è bellissimo. Non so se studio da altre parti. Guarito. Ci sono voluti 9 agenti tra agenti e vigili urbani. Indimoniato va in questura perché non trova l'esorcista. E dice che dopo è andato in questura si è sentito benissimo, molto meglio di trovare l'esorcista.
Non sappiamo cosa sia venuto in questura.
Probabilmente avrà trovato, non so, avrà trovato
o qualcuno
agenti della Digos, tipo della Digos di Vicenza, che sono, sai, ispettori teologi, e ha detto a questo punto, se, esatto, se questi qua sono... così è meglio che stia demoniato, forse mi trovo meglio.
Siamo qui a trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do l'appuntamento alle ore 19. Leggerò sempre L'orrore della sottomissione in Giovanni, che deve essere il terzo o quarto capitolo. Se è troppo breve, leggerò anche l'introduzione e qualche articolo di giornale. Grazie per aver ascoltato.
Salve a tutti.
Salve. E a risentirci alle ore 19. Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Ciao.
E trovate anche tutto su internet volendo.